Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti a questa messa della domenica sera, come concelebra Osman, sacerdote di Nicaragua, che attualmente è vicario parrocchiale di Belforte. Ringraziamo il Signore per i suoi benefici e chiediamo il perdono per le nostre mancanze e le nostre debolezze.
Tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, affinché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, affinché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore.
Rileggendo il Vangelo in questa settimana, ogni giorno mi tornava in mente un aspetto, una parola. Penso che voi avete fatto già esperienza di questo, che quando il Vangelo lo si legge, lo si prega una settimana, il giorno dopo ti dice un'altra cosa, è lo stesso Vangelo. È come un dado magico, no? Lo vuoi prendere da tutte le parti il Vangelo. Non puoi dire mai ho capito tutto quello che ha detto il Vangelo, non può dirlo nessuno. Oggi poi è particolarmente intrigante perché, secondo la versione di Marco, Matteo lo mette in maniera più ordinata questo Vangelo. Invece qui ci sono tante cose insieme, proviamo a dire alcune cose. La prima cosa è quella che ci colpisce più di tutti, no? Questo fatto che i discepoli, al versetto 28, avevano fatto una brutta figura, non l'abbiamo letto, perché non erano usciti a esorcizzare una persona, non c'erano riusciti. Il testo del Vangelo dice letteralmente non c'erano riusciti. Qui invece al versetto, 10 versetti dopo, si dice che uno straniero, mentre loro frustrati non c'erano riusciti, vedono che uno che non era uno di loro, che non faceva parte della stessa comunità, che non era del proprio movimento, che non era del proprio ordine, chi ha questo qui? Caccia di auri, noi non siamo riusciti. Quindi c'è una grande frustrazione. E vanno, chi è che ci va? Giovanni. Giovanni è l'apostolo che alla fine della vita è il discepolo amato del Signore. Anche questo mi colpisce tanto, no? Come il discepolo amato dal Signore dovrebbe capire tutto, invece era focoso dentro. Si chiamava Boanergas, i figli del tuono. Lui e Giacomo avevano un carattere di fuoco e ci è voluto la grazia di Dio piano piano per plasmarli. Non si nasce santi, coraggio. Nessuno di noi nasce santo, bisogna cambiare, crescere. Quindi Giovanni qui, altro che santo, è andato da Gesù tutto stizzito. Vi immaginate? Senti Gesù, quelli non sono dei nostri e si permettono di fare del bene a alcune persone, tra parentesi, noi non ci siamo riusciti. Doppia umiliazione, cosa stava chiedendo Giovanni? Non glielo permettere, non gli permettere di fare queste guarigioni. Mamma mia, e se questo fosse a volte il nostro comportamento dentro la Chiesa, tra gruppi, tra parrocchie? Io sono di quel vescovo, io sono di quel teologo, io sono di questa scuola teologica, io sì che sono ortodosso. Quante volte abbiamo sentito questi discorsi? Sotto sotto che c'è? È che noi ci prendiamo sempre i meriti, vogliamo sempre la potenza, vogliamo sempre la Chiesa che vince. La Chiesa che perde non la vuole nessuno. Gesù che pende dalla croce non lo vuole nessuno. Gesù che diventa come il lebbroso non lo vuole nessuno, vuole tutti Gesù che fa i miracoli con la bandiera della vittoria, così vittorioso, il Dio glorioso, ma il Dio povero non lo vuole nessuno, nemmeno noi, nemmeno noi sacerdoti. E allora facciamo fatica a vedere, no, che lo Spirito Santo può parlare attraverso delle persone che non stanno dentro le nostre file. La prima lettura più chiara di quello dal libro dei Numeri, no? Che cosa era successo? Era successo che lo Spirito era sceso sui 70 che Mosè aveva scelto, ma era una discesa dello Spirito, un'effusione temporanea, si dice, perché non era per sempre. E in effetti, dopo un po' di tempo, questo Spirito era tornato dal suo datore. Ma due fuori l'accampamento hanno continuato a profetizzare. Allora, un servo di Giosuè è andato da Giosuè e digli: ma scusa, ci sono due che profetizzano, ma tu non gli hai dato il permesso a Mosè. Vedete, la stessa mentalità di Giovanni. Gretto, gretto, gretto. Gretto come sono io, a volte come siete voi. Gretti, perché? Ma come si permettono? Io ho studiato, ho fatto teologia. Questo ha commentato il Vangelo. Come si permette? Io ho fatto teologia. Questo come si permette? Ma tu hai sentito quello che ha detto? No, però non ha studiato. Ma tu hai sentito quello che ha detto questo uomo qui, questa donna qui? No, non ha studiato. Ti ripeto, ma tu hai sentito quello che ha detto? No. Allora sentilo. Quest'uomo non ha detto nessuna eresia. Ha avuto un'intuizione dello Spirito Santo. È peccato se un papà parla come un prete, forse meglio di un prete a volte. È peccato se una mamma a volte ha un'intuizione del Vangelo, scusatemi, a volte più profonda anche di un sacerdote. Perché è peccato? Quando ci sarà il momento in cui anche un laico si mette qui e può dire una parola bella agli altri fratelli? In tante chiese già ci sta. Perché? Perché Dio è libero di fare i doni a chi vuole. Questo è l'ordine. Noi dobbiamo presiedere l'Eucaristia. Ma lo Spirito Santo può parlare anche attraverso la tua bocca e può edificare la comunità, anche se tu non sei un servo ordinato, non sei un ministro ordinato. Sembra che sto dicendo cose strane. Ma è la Chiesa, di sempre. I Vangeli, gli Atti degli Apostoli. Perché lo Spirito non può parlare attraverso una mamma, una nonna e non può edificare la comunità? Cosa gli dice Mosè? Volesse Dio che lo Spirito scendesse non solo su questi due ma su tutta la comunità. Volesse Dio che lo Spirito parlasse a tutti, perché devo essere geloso? E lo stesso Gesù, mi sembra, no? Stronca subito quella specie di invidia, no? Di ristrettezza mentale che aveva Giovanni. Ma perché gli devi impedire? Cosa ha fatto di male quello straniero che non era appartenente a nessun gruppo ecclesiale? Cosa ha fatto di male? Ha fatto un esorcismo. Perché? Ma l'ha fatto in nome tuo, Gesù. Ecco, no, il nome di Gesù. L'ha fatto in nome tuo, come si è permesso? E Gesù cosa dice? Una cosa tanto bella. Dice, chi non è contro di noi è per noi. Allora, qui si apre un portone grandissimo, il Signore. Significa che il criterio di appartenenza alla Chiesa per Gesù è molto largo. Basta non dire niente di male contro di lui. Quindi anche un bicchiere d'acqua, che uno che non va mai in chiesa, che è ateo, che come... un bicchiere d'acqua di una persona che ti dà un bicchiere d'acqua è un bene, ha detto lui. Quindi Gesù capovolge la nostra mentalità gerarchica e dice che il bene si può fare attraverso delle misure molto piccole, e dobbiamo imparare a guardare il bene che si fa tutti i giorni nelle relazioni, anche quelle più domestiche. Il bene non è solamente quello eclatante, quello che... ecco, il bene può essere, ci può venire, ci può sorprendere, può essere fatto da tutti. Appunto, il criterio di appartenenza per far del bene nella Chiesa è molto largo per il Signore. È molto largo. Dopo il Concilio di Trento sono stati definiti 7 sacramenti, ma dopo Trento. Al tempo di Sant'Agostino, sapete quanti sacramentali c'erano? Più di 30, più di 40. Che significava? Significava che si riconosceva bene anche fare l'accoglienza in fondo alla Chiesa, accogliere i poveri, lavare i piedi ai poveri, dare un po' di pane a quelli che soffrivano. Si consideravano sacramentali, e c'era una visione molto larga, capite, di quella che è la Chiesa. Quindi la Chiesa riconosceva il bene, anche un bene che era laico, faceva parte comunque della Chiesa. Col tempo noi ci siamo tanto specializzati, tanto sacramentalizzati, e non riconosciamo più il bene delle persone che non vengono in chiesa, per cui sembra che gli altri non fanno il bene, ma è falso. Gli altri fanno il bene come lo puoi far tu. E in questo senso appartenere alla Chiesa non vuol dire avere una marcia in più, vuol dire aver ricevuto la grazia di poter far conoscere Gesù Cristo agli altri. Ma noi abbiamo solo questa grazia di poter far conoscere Gesù Cristo agli altri. Ma io, come membro della Chiesa, non sono padrone della salvezza. La Chiesa non è padrona della salvezza. Lo dice Gaudium et Spes. Il Concilio Vaticano II dice che lo Spirito Santo, nella sua estrema fantasia, può permettere a tutti gli uomini, anche i muratori che stanno a Milano, qui a Tolentino, che non sono cristiani, può permettere a tutti gli uomini di incontrare il mistero pasquale. Lo Spirito Santo può inventarsi, aggiungere, secondo i modi di Dio, che è una frase misteriosa del Concilio, una delle più misteriose, secondo i modi di Dio, lo Spirito Santo può far conoscere il mistero pasquale anche a quelli che nella Chiesa non ci sono entrati mai. Tant'è che in un altro decreto conciliare si dice che se un uomo vive secondo retta coscienza, anche se non appartiene a una religione, si salva. Sembrano eresie queste cose qui. È la Chiesa, l'ha detto sempre la Chiesa. Se uno vive in retta coscienza, sapete che significa? Che si alza, va a lavorare, ama la famiglia, saluta le persone, non è invidioso, non è geloso, se può dà anche qualcosa in più, fa delle offerte senza farsi vedere. Quest'uomo non va in paradiso, ci va con l'Eurostar in paradiso. Quel bene lì noi siamo disposti oggi a riconoscerlo? No, tante volte, perché non è marchiato, perché non è dei nostri. Capite come ragioniamo? Non è dei nostri, non è tesserato. E così abbiamo fatto allontanare tante persone dalla Chiesa, purtroppo. La Chiesa, una volta C'era questo adagio, no? Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Ma questo andava inteso in senso inclusivo, non esclusivo. La Chiesa non è solo questa qui. La Chiesa è dove il cuore si apre a Dio, dove un uomo si apre a Dio. È nella metro, è nel supermercato, è nel tuo condominio, è nel luogo dove si trovano i musulmani a pregare. La Chiesa dove i cuori si aprono a Dio, perché Dio ha dei modi per far raggiungere il mistero pasquale di suo figlio, ha dei modi a noi sconosciuti, che sono la carità spesso, l'amore, ecco quel bicchiere d'acqua, ecco come noi anche dobbiamo rallegrarci, perché Dio non ci lascerà da soli, Dio ci sta salvando questa umanità e la sta salvando appunto con dei modi che forse noi ancora non riusciamo a vedere. Ma non è più bella una chiesa così, una chiesa che dà fiducia agli uomini e non li chiama nemici? Non è più bello abbandonare questo criterio di polarità, noi, loro, amici, nemici? Ma non è brutto pensare sempre così, pensare che se quelli non sono con me sono miei nemici? Ma non è brutto, questo purtroppo ha rovinato la società, ha rovinato la politica, ma ha rovinato anche la Chiesa. Ma perché non abbiamo un criterio di simpatia verso l'uomo? Tutti gli uomini, in quanto sono creati da Dio, mi sono fratelli, in quanto creati appartengono alla creazione. Anch'io sono stato creato, poi io ho conosciuto la bellezza della redenzione, e se uno non ha conosciuto la redenzione non è ugualmente stato creato da Dio? Mamma mia, ma provate a pensarci, come si apre la mente. Se tu sei amico di ogni uomo, puoi essere amico di ogni uomo in quanto creato. E poi tu mi dirai, eh sì, però io non gli posso parlare dei sacramenti. Intanto cammina con lui, fa un pezzo di strada con lui, forse lui ti farà vedere. Per esempio, una volta un nigeriano, tanti anni fa, che era, non so, anche forse era musulmano, non mi ricordo, lui mi disse, e mi colpì tanto, mi disse: Massimo, io non capisco perché voi lasciate gli anziani da soli per strada. Noi un anziano non lo lasciamo mai da solo. Quello era musulmano, ma mi ha dato una lezione di vita grandissima. Io ho ricevuto il bene da quella persona. E così quanti esempi potremmo fare? Quanti esempi potrete portare voi? Tanti. Il bene ci viene a tutti. E allora è bello nella Chiesa che possiamo, come una collazione, possiamo mettere insieme il bene che ci viene da tutti. Ed è, penso, questo il tempo della Chiesa adesso, è quello di non separare noi, loro. Noi la pensiamo così, gli altri sono nemici, ma cercare di vedere il bene che alberga nel cuore di tutti gli uomini.
Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Un attimo vi dico alcune cose, faccio l'annuncio a nome del rinnovamento, visto che questa domenica hanno fatto sempre l'annuncio. Domani ci sarà questo seminario di vita nuova, penso che lo conoscete, è un'occasione in cui si può conoscere l'amore di Dio ascoltando alcune catechesi e preparandosi a ricevere il dono grande dello Spirito Santo. Avete sentito Mosè che dice: ma magari tutti parlassero in lingue, magari tutti avessero lo Spirito Santo. Questo. Poi l'altra cosa è che riguarda la nostra comunità che si è formata. Adesso siamo una nuova comunità, alcuni vanno, alcuni vengono. Abbiamo pensato, come prima cosa molto piccola ma significativa per noi, di aprire la chiesa un pochino prima, così voi potete arrivare un pochino prima, alle 7:30 per la chiesa, alle 7:40 facciamo una preghiera della chiesa a cui voi potete partecipare. Prima c'era alle 8 le lodi, quelle rimangono, ma prima facciamo un ufficio delle letture, che sono 3 salmi e 2 letture, una della parola di Dio e una dei santi padri della chiesa. Chi volesse partecipare a questa preghiera è benvenuto. Terzo avviso, stiamo attenti perché c'è un uragano di santità in questa settimana. Il 1° ottobre c'è Santa Teresina di Lisieux, dottore della Chiesa. Una bomba, secondo alcuni, la santa del XXI secolo, la più immediata. Poi c'è San Francesco d'Assisi, 4 ottobre, il nostro patrono d'Italia, il nostro grande santo. Quindi invochiamolo, invochiamo i santi perché ci aprono la strada. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita. Andate in pace. Amen.